Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
E durante l'estate ho letto tante cose. Ne ho visto alcune, ne ho giocate altre e, come sempre, una volta al mese arrivano i consigli con i preferiti del mese fra libri, film, serie TV, videogiochi e mille altre cose da discutere insieme, come sempre, dopo la sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
E dopo aver torturato così il povero Malachimonte, che rimettiamo giù qui, mi scuseranno quelli che ascoltano in podcast, ma noi qui ai Cogito Studios ci divertiamo a fare anche delle stronzate, siamo giunti al primo video con i consigli preferiti del mese, rubrica che aspettate sempre con trepidazione perché, i consigli di Dufer, lo so che li seguite, seguiteli, come sempre tutti i libri che cito, i titoli che cito li trovate poi sotto in descrizione, quindi dateci un'occhiata, sto parlando ovviamente a chi segue la differita, così ne approfitto anche per ricordare a tutti gli sprovveduti, tutti gli inconsapevoli, che tutto quello che vedete in differita come VOD, video on demand su YouTube di Daily Cogito, in realtà è sempre andato in live, tutti i nostri contenuti sono in diretta e chi si vede solo le differite si perde dei momenti di pre e post che sono disponibili solo a chi vede le dirette o a chi è abbonato al canale, quindi io vi consiglio di abbonarvi al canale e venire a trovarci ogni tanto in diretta. Siamo in diretta sempre alle 12 e alle 18 o alle 21 quando ci sono monografie o speciali e via dicendo. E devo dire che la stagione è partita veramente alla grande, quindi ringrazio tutta la community perché, ragazzi, è stato... Cioè, questo ritorno su YouTube per ora è un trionfo. Siamo già oltre i 1400 abbonamenti attivi e tanti abbonamenti di alto livello e quindi... Ci sostenete con un affetto, con un entusiasmo che ogni tanto mi imbarazza anche, ma in realtà non mi imbarazza perché so che ce lo meritiamo, so che facciamo un lavoro che merita questo supporto, quindi continuate a supportarci e in fatto di supporto, prima di partire con i consigli, voglio ricordarvi che dal lunedì, il 26, c'è una roba pazzesca che parte, perché parte lo Stand Up Cogito Tour, 8 città. 8 teatri in 10 giorni. Faremo Bologna, Roma, Torino, Verona, San Mauro Pascoli, Milano, Firenze e Schio. Faremo Daily Cogito sul palcoscenico con pubblico on live e ci sono pochissimi biglietti, tipo a Bologna ci sono una manciata di biglietti a disposizione, dateci un'occhiata, anche Roma è quasi tutto esaurito e vi ricordo che avremo anche ospiti a Roma Mister Marra, a Verona Alessandro De Concini, a San Mauro Pascoli il grande Roberto Mercadini e sarà Daily Cogito, come lo avete sempre amato e ascoltato, ma sul palcoscenico. Per chi non sarà fisicamente a teatro, ma vi consiglio di esserci, ovviamente tutti gli spettacoli che andranno in live alle 21 saranno trasmessi in diretta streaming qui su YouTube per soli abbonati. Motivo in più per abbonarvi, così potete seguire bene la live. E il giorno dopo, ovviamente per abbonati e non abbonati, uscirà il VOD, che è la parte ridotta, diciamo così, del solo Daily Cogito, la solita mezz'oretta che potete vedere ogni giorno. Però, insomma, non vedo l'ora, sarà un'avventura pazzesca, io non sto più nella pelle e... sono quelle sfide che rendono il lavoro ai Cogito Studios degno di essere vissuto o lavorato. E quindi venite a trovarci a teatro. Trovate tutti quanti, tutte quante le informazioni sul sito dailycogito.com/eventi. Andateci su adesso e prenotate il vostro biglietto, perché sennò poi aspettate un giorno in più e quando lo fate i posti sono esauriti e poi vi mangiate le mani e poi non venite a lamentarvi da me. Ma adesso direi che siamo giunti al momento fatidico in cui partiamo parlando dei libri. Allora, prima di iniziare con i consigli, voglio ringraziare il nostro caro amico Ruggero Rollini che mi ha mandato C'è chimica in casa. Ora, io sono una persona pericolosa in casa, faccio esperimenti, soprattutto culinari, che un giorno faranno pentire il vicinato di essere vicino a me. E quindi spero che questo libro abbia dei buoni consigli per evitare di compiere dei disastri. Complimenti Ruggero. Peraltro Ruggero nelle prossime settimane sarà anche ospite qui da noi, non vedo l'ora, e in bocca al lupo per il libro, congratulazioni. E adesso andiamo subito con il nostro elenco di recensioni, partendo dai libri quindi. Allora, il primo libro, che in realtà è il secondo volume di una lunga collana, è Tolkien, perché ha cominciato ad uscire finalmente anche in Italia La storia della Terra di Mezzo, a cura di Christopher Tolkien. Questa collana di libri, che se non sbaglio consterà di 13 libri che, editi da Bompiani, finiranno di uscire nel 2025-2026, è arrivata alla seconda, al secondo volume. E che cos'è questo libro? Beh, questo libro è letteralmente tutta la storia della Terra di Mezzo, raccontata bene, non come in quella caccata di Rings of Power, e con tutti gli appunti riordinati, con tutti i pensieri, con tutto veramente John Ronald Reuel Tolkien. E ragazzi, il primo volume è fenomenale, io ho il secondo qui che è comunque bellissimo, lo sto leggendo. Il primo mi ha catturato tantissimo, ce l'ho a casa purtroppo, ho dimenticato di portarlo qua. Ragazzi, il primo ci sono proprio delle parti che sono così pregne, così approfondite, ti fa capire ciò che sta dietro al racconto dei Valar, ciò che sta dietro alla Inundaile, cioè la musica degli Ainur, la creazione di Tolkien. E quindi chi ama il Silmarillion in questi libri troverà una montagna di elementi per connettere dei puntini che, avendo letto il Silmarillion, magari rimangono sconnessi. E lì capisce anche l'intenzione che Tolkien aveva dietro. È veramente bellissimo, un lavoro straordinario fatto da Christopher Tolkien, che ci ha lasciato anche recentemente. E il secondo volume, che è uscito pochi giorni fa, solo a leggere l'indice io mi sono emozionato, perché qui dentro ci sono alcune delle storie più belle. Il racconto di Tinuvil, oppure la caduta di Gondolin, che è una delle parti più meravigliose. Ovviamente non sono le versioni che possiamo già leggere nel Silmarillion, ovviamente c'è anche quello del Silmarillion, però ci sono anche tanti appunti che completano, che vanno a mostrare le cose che Tolkien avrebbe voluto raccontare, approfondire. Ci sono un sacco di poesie, di canzoni, c'è la storia della collana dei nani, c'è ovviamente il racconto di Arendel, che è una cosa che mi riempie l'anima ogni volta che la leggo. E ragazzi, è straordinario, per chiunque sia veramente appassionato di Tolkien, questa è una collana che io credo vada assolutamente posseduta, letta e amata. I primi due volumi sono veramente delle bellissime, bellissime edizioni, complimenti a Bompiani. Era ora che arrivasse, adesso è arrivato, e quindi io mi sto leggendo adesso il secondo. Il primo l'ho fumato durante l'estate in pochi giorni, e ci voleva, soprattutto in un'epoca in cui troppa gente si sta convincendo che Tolkien sia cosa, un venditore di storielle per elfi strafatti. E però mettiamo da parte questa cosa. Andiamo al secondo consiglio. Allora, è un libro a cui io mi sono avvicinato con molto interesse e che in realtà ha deluso un po' le aspettative, ed è L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità, di David Graeber e David Wengrow. Ora, questo libro mi ha interessato e ce l'ho in ebook, ovviamente tutti gli altri che vi consiglio sono i ce li ho in ebook. Questo libro mi interessava perché dichiaratamente gli autori cercano di contestare quella visione antropologica che anche qui noi abbiamo discusso varie volte, che contrappone Hobbes a Rousseau. Da un lato Hobbes con l'homo homini lupus, ovvero la società, la civiltà è quel sistema di regole che ci impedisce di divorarci gli uni con gli altri. Dall'altra parte Rousseau, la civiltà è quel luogo, quel sistema di regole che vanno a corrompere l'anima dell'uomo. Ovviamente è vero che queste due visioni antropologiche dominano il tentativo di autocomprensione dell'essere umano da secoli. È così. L'uomo è di natura buono, Rousseau, e poi la società va a traviarlo, oppure l'uomo è di natura selvaggio, animalesco, cattivo, e la civiltà è ciò che lo salva dallo sbranarsi vicendevolmente Hobbes. Queste due visioni poi si vanno a sviluppare in tante interpretazioni politiche e via dicendo. Questo libro si pone l'idea di distanziarsi da queste visioni. E quindi è un intento interessante, perché credo che sia sempre bello quando qualcuno cerca di andare oltre i bipolarismi, la binarietà di tante interpretazioni dell'uomo e del mondo, e spesso sono riduttive, riduzionistiche. Il problema è che poi il libro in sé per sé è veramente poca ciccia. Cioè, se io devo riassumervi qual è la posizione di David Graeber, che peraltro io ho scoperto essere morto, io avevo letto il primissimo libro che fece diventare famoso David Graeber, cioè Debito 5.000 anni, che ha alcune cose interessanti e poi una visione ideologica molto molto criticabile, però era comunque un libro che in qualche modo mi ha dato degli spunti interessanti. Ero ancora giovane quando l'ho letto, perché tipo era penso il 2005-2006, o quindi meno di 20 anni che l'ho letto. Comunque dicevo, ho scoperto che David Graeber è morto nel 2020, quindi peccato, era anche giovane. Comunque uno studioso che pur tutti i difetti ha scritto delle cose interessanti, è diventato famoso con i movimenti di Occupy Wall Street e via dicendo. E devo dire che poi il libro però manca proprio di ciccia, cioè a me pare una grossa supercazzola. Ci sono tantissimi spunti. Ho apprezzato il fatto che gli autori vogliano discostarsi da antropologi come Marvin Harris, Harari, che hanno una visione molto precisa dell'essere umano, molto legata all'idea che il primitivismo in qualche modo fosse migliore rispetto all'avanzamento dell'agricoltura, delle tecnologie, dello stanziamento delle comunità. E quindi questo era interessante, però poi secondo me il libro è molto debole. Questa è la mia opinione. Ovviamente io ve ne parlo perché l'ho letto, è stato comunque interessante. Al netto poi di quello che penso io, se l'argomento vi solletica, andate a leggervelo. Arriva un'altra stroncatura e qui voglio spenderci qualche parole, ragazzi. Allora, c'è questo autore che voi, tanti di voi, mi hanno consigliato, mi consigliano da anni e anni. E l'autore è Julian James. Chi è Julian James? È uno psicologo, antropologo, che è diventato famoso per il concetto della mente bicamerale. Questo concetto è diventato famosissimo con la serie TV Westworld. E cosa dice questa tesi? Questa tesi dice fondamentalmente che fino a un certo momento della nostra evoluzione, lui parla di 3.000 anni fa, l'essere umano esperiva la propria coscienza in un modo diverso rispetto a come la esperiamo noi. Come la esperiva, per esempio, Omero? Secondo James, la esperiva sentendo le voci. Cioè, la propria autocoscienza si manifestava alla mente di Omero e degli uomini antichi come se questa fosse una voce proveniente dall'esterno. E questo, secondo James, è il motivo per cui gli esseri umani di 3.000 anni fa, per esempio, facevano le invocazioni alla musa, parlavano di divinità, erano politeisti e via dicendo. A un certo punto c'è il cosiddetto crollo della mente bicamerale, ovvero il fatto che a un certo punto l'autocoscienza comincia a parlarci non più come se provenisse da un paradiso o da un inferno, ma come se fosse proprio la nostra coscienza. Quindi io sento, non so, le mie regole morali, i miei pensieri, le mie riflessioni, non come se provenissero dall'esterno, ma come se fossero mie dentro la mia testa. Quindi un tempo c'era una mente sdoppiata, bicamerale, che comunicava l'una con l'altra, e poi a un certo punto nell'evoluzione, tac, si è unificato il tutto. Ora, io ho letto la mente bicamerale e ho letto questa serie di articoli e saggi, Le voci perdute degli dèi sull'origine della coscienza, e posso dirvi semplicemente questo, che è una tesi estremamente suggestiva e basta, non c'è nient'altro. James non porta prove, non porta dati, non porta esperimenti, non porta niente. È un'ipotesi molto elaborata, molto imbellettata, molto suggestiva, molto ben raccontata e basta. Non c'è nessun motivo per pensare che Omero sentisse la voce della coscienza come provenire da un empireo. Non c'è nessun motivo per pensare che a un certo punto la nostra autocoscienza abbia cominciato a parlare in prima persona. Non c'è nessun motivo. È molto più probabile, rasoio di Occam, che in realtà, culturalmente, Omero fosse abituato a pensare, per esempio, all'ispirazione letteraria, alle preghiere, alle idee, come a qualcosa che veniva ispirato da ciò che era sovrannaturale. Ma non che nella sua testa ci fosse una vocina che lui esperiva in modo diverso. James scrive un sacco di cose, ripeto, è un bravo narratore, è un bravo scrittore, però poi, ragazzi, cioè, nel senso, non c'è scienza, non c'è verificabilità, è tutta una grande ipotesi. Mi fa venire in mente, è un'epoca in cui questo tipo di approccio antiscientifico viene spesso spacciato come velatamente scientifico, mi viene in mente, anche lui recentemente scomparso se non sbaglio, James Lovelock con la tesi di Gaia, ovvero il fatto che la Terra è un organismo di cui noi siamo enzimi, cellule o parassiti, e che in realtà c'è tutto questo discorso che fonda l'ambientalismo di un certo tipo, secondo cui è la Terra il soggetto dell'evoluzione e non noi, non le specie, non è. Anche lì, anche in quel tipo di visione, è una bellissima ipotesi, ne ho parlato anche in passato, però poi non c'è nessuna prova, non c'è, è un'ipotesi ben raccontata. Ecco, James è un'ipotesi ben raccontata. E infatti la cosa più bella che è venuta fuori da James è Westworld. È bella fino alla seconda stagione, poi. È Westworld, ma non c'è nient'altro. Non è che puoi farci qualcosa con questa roba. È pura narrazione, pura visione antropologica e storica, che però appoggia...
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Su un'ipotesi. E le ipotesi possono essere fra le più disparate, ma poi non sono reali. Quindi leggetevi James, leggetevi La mente bicamerale, leggetevi l'alba di tutto, Le voci perdute degli dèi, però poi ricordatevi che state leggendo tipo un libro di Mauro Biglino, quindi una bella ipotesi ben raccontata che dovrebbe semplicemente stimolare un po' la fantasia. Ma poi fidatevi, Omero pensava esattamente come noi, culturalmente in modo diverso, ma da un punto di vista proprio cognitivo non c'è differenza fra noi e Omero. Almeno questa è la più probabile delle ipotesi. E poi possiamo pensare che anche avesse 16 menti che si andavano a intersecare e facevano un gran casino. Ma sì, quello è. Altro libro che volevo leggere da tempo, ho aspettato che uscisse in audiolibro e non è uscito. E così alla fine me lo son letto, ed è Green Lights, il libro di Matthew McConaughey. Ora, perché l'ho letto? Perché io adoro Matthew McConaughey, per me lui è un, oltre che un grandissimo attore, però è proprio l'esempio di un personaggio che ha deviato il corso di una carriera di altissimo livello perché non gli piaceva. Perché Matthew McConaughey è partito con quei film comedy, romantici, di cui non ricordo neanche i titoli, però insomma sì, ce lo ricordiamo, inizio anni 2000, lui era il belloccio che faceva quei film da comedy americana, romantici e via dicendo, tipo non essere scappi ti sposo, cos'è che era? Te lo ricordi il film Fede, non era se scappi ti sposo, era se qualcosa ti sposo o se succede, vabbè.
Se ti sposi scappo.
Se ti sposi scappo, perfetto Fede, ottimo, bravo Fede, bravo. E no, pensavo di mettere la vocina, invece niente, vabbè. Comunque dicevo, lui a un certo punto ha detto no, io non è il tipo di attore che voglio diventare, e quindi ha fatto una pausa e per anni ha rifiutato tutti i ruoli di comedy che erano tanti ovviamente, perché lui aveva avuto grande successo in quell'ambito. E lui per andare nella direzione che aveva deciso di intraprendere, quello di essere attore drammatico, di film seri, tra virgolette, lui comincia a rifiutare tutte le offerte, al punto che i suoi agenti gli dicono: ma sei matto? Questo rifiuta milioni e milioni di dollari, fino a che poi non capitano due ruoli fondamentali: Dallas Buyers Club, che gli vale anche l'Oscar, interpretazione straordinaria, e The Wolf of Wall Street con Scorsese, e quei due film, e anche The Lincoln Lawyer, bel film con McConaughey, e lì la sua carriera cambia radicalmente. E oggi è l'attore che conosciamo di True Detective, di tutti questi grandi film. E io ho grande ammirazione per una persona che riesce a fare questo, perché è molto più facile invece dire: ok, sì, non vorrei fare comedy, però, cavolo, mi danno tanti soldi, quindi facciamo comedy. E invece no. E Green Lights mi interessava perché è la sua biografia. Ovviamente è una persona che non ha neanche 50 anni, quindi che cazzo scrive una biografia a quell'età lì? A meno che uno abbia avuto una vita straordinaria, le biografie a quell'età lì, secondo me, non hanno molto senso neanche a 70 anni certe volte. Però, vabbè. E quindi mi sono detto: lo leggo perché voglio vedere come questo individuo è arrivato a quelle decisioni. Oggi seguo anche il canale YouTube di McConaughey e mi piace molto. Il libro è così così. Cioè, nel senso, è... ci sono tanti guizzi molto interessanti. È tutto basato sulla sua vita, le sue esperienze. E non credo... ecco, Matthew McConaughey non è Seneca, ok? Non è uno che, raccontando le sue esperienze di vita, può tirarti fuori il senso della vita, l'universo e tutto quanto. Se lo si prende come una lettura molto leggera, molto tranquilla, in cui ci sono degli spunti e delle particolarità che ti fanno magari subodorare un certo tipo di atteggiamento anche stoico nei confronti della vita, ho parlato di Seneca non a caso, allora può essere interessante. Però poi alla fine non è che mi abbia lasciato granché. Qualche risata nei racconti della sua infanzia, sicuramente... però, insomma, non è quello che mi aspettavo. Speravo ci sarebbe stato un ragionamento più ampio che legasse gli avvenimenti della sua vita, invece no, è proprio una serie di aneddoti, ripeto, anche ben raccontati, però niente di più. Ultimo libro di oggi, uno dei pochi libri che mi mancavano di Emmanuel Carrère, La settimana bianca. Perché non l'avevo mai letto? Perché io ritengo Carrère un grande narratore di storie realmente avvenute, come quella dell'avversario, come la vita di Philip Dick, come Limonov. E i romanzi di invenzione che avevo letto di Carrère non è che mi fossero... non mi avevano fatto impazzire. E quindi avevo lasciato da parte La settimana bianca, perché è una storia inventata, che si ispira a fatti di cronaca, ma comunque inventata. Va a confermare la mia idea, cioè, nel senso, quando Carrère deve costruire da zero una storia, secondo me non dà il suo meglio. La settimana bianca parla di un fatto di cronaca molto, molto oscuro e grigio, visto dagli occhi del figlio bambino del carnefice. E ha sicuramente degli spunti interessanti. Però secondo me è molto prevedibile, molto stereotipato, e manca dello sguardo di Carrère, che è quello di guardare dentro la realtà. Cioè, quando leggete il Carrère dell'avversario, è straordinario. Perché? Perché in una storia realmente avvenuta, lui infila lo sguardo e riesce a vedere e sviscerare aspetti che magari potevi non aver immaginato. Stessa cosa su Io sono vivo e voi siete morti, la vita di Philip K. Dick. Ci sono avvenimenti e testimonianze reali in cui lo sguardo di Carrère entra proprio nel dettaglio e riesce a dare l'interpretazione. Stessa cosa, Il Regno è un altro bellissimo libro in cui invece racconta la sua vita. Anche sulla sua vita riesce a fare questo. Quando devi inventare la storia, tipo nella settimana bianca, secondo me diventa uno scrittore fra tanti, tutto lì. Cioè perde la sua particolarità, che è quella di sviscerare un racconto che lui ha sentito. E quindi, carino... però non mi ha fatto impazzire La settimana bianca. Molto meglio il Carrère biografo, il Carrère reporter, come il Carrère appunto di Limonov. Limonov è un libro straordinario. Però è quando racconta la storia di altri esseri umani realmente esistiti che veramente fa la differenza. Questi sono i libri. Quindi questi sono i consigli di lettura che mi sentivo di darvi. Passiamo ai film. Allora, parto da due film che mi hanno divertito molto. Uno che in realtà mi aveva accompagnato durante l'infanzia e ho rivisto dopo 20 anni che non lo vedevo, e l'altro invece è uscito al cinema. Allora, il film da cui parto è Jurassic Park. Ragazzi, ho rivisto Jurassic Park e sono impazzito, cioè sono veramente impazzito. E vi dirò di più. Avete presente il video che ho fatto su la Marvel ha ucciso il cinema? Ecco, quel video, lo spunto di quel video è nato guardando Jurassic Park. Perché? Perché i film d'azione pregni di testosterone e adrenalina degli anni 90, cazzo, erano di un altro livello rispetto a quelli a cui ci ha abituato l'universo Marvel. Jurassic Park, vabbè, dietro c'è Spielberg, che è un cazzo di regista con due palle così, sicuramente, però Jurassic Park alla fine è un film divertente, un film che c'ha il colpo di scena, che c'ha l'adrenalina, che c'ha il jumpscare, che c'ha un sacco di roba, poi, vabbè, buchi di trama, ragazzi, c'ha il racconto di come rimettono in piedi i dinosauri, è una roba che ti fa venire proprio il latte alle ginocchia, capito? Ma che cazzo dici? La siringa nell'ambra per prendere il DNA delle zanzare, ma va a cagare. Però, è un film con un'attenzione proprio registica, di immagine spettacolare. Scelte registiche, per esempio, quando i bambini sono dentro i tubi sul soffitto, il modo con cui il Velociraptor sale, rompe e poi cade giù, e la prospettiva con cui Spielberg sceglie di raccontare quella storia quella scena è fenomenale. Cioè, ci sono due o tre momenti in cui dici... Che figata, la scena di quando... Cioè, Fede, scusami, ma la scena di quando cado... Che c'è la Jeep che cade giù dall'albero e loro devono scappare dalla Jeep. Cioè, una scena che registicamente ha livelli spettacolari.
E poi arriva Sauron. Cioè, veramente bellissima quella scena lì. Che dice Harry Potter?
Tu sei un babbano.
Mostrami la bacchetta.
Mostrami la bacchetta.
No! No, silente, no.
Beh, anche quella dell'acqua, mentre quando arriva il T-Rex, mamma in lontananza mia. Dell'acqua, delle gocce dell'acqua.
Mamma mia, ma ti giuro, guarda, ma sai che guardo Jurassic Park perché dico, vabbè, voglio vedere una cosa che vedevo da piccolo. Io veramente avevo 10-12 anni l'ultima volta che ho visto quel film, ok? Quindi me lo ricordavo vagamente. E sono rimasto di sasso, ho detto, cazzo, ma quanta cura in questo film.
Gli altri due ti sono piaciuti?
Io faccio una confessione.
Non li hai visti?
Non li ho mai visti. E infatti voglio vedere adesso in questi giorni, okay. Me li guarderò. Non li ho mai visti. Ecco, e mi è venuto in mente, ho detto, cazzo, ma gli anni 90 questi film facevano la differenza da un punto di vista artistico e registico. C'era un'attenzione che adesso manca completamente, perché adesso va bene, la CGI domina tutto, e quindi tu prendi un attore, gli fai fare 72 ore di green screen e poi ci butti dentro tutto, e vabbè, poi sto semplificando, ok? Però non c'è più quella scelta registica. Voglio dire, l'ultima scelta registica che ho visto e che non vedevo da anni in un film Marvel sono alcune scene dell'ultimo film di Doctor Strange, perché c'è Sam Raimi lì e ci sono quei due momenti in cui dici, ah, cazzo, c'è il regista, questi film hanno un regista, perché di solito proprio lasciamo perdere. E allora mi sono venuti in mente Independence Day e tutti questi film che erano testosteronici, che erano, però cazzo, avevano cura. E mi è piaciuto tanto rivedere Jurassic Park, perché c'è proprio quelle due o tre scelte che dici, ok, non è soltanto una roba per il blockbusterone, perché poi ha venduto tantissimo, ma c'è anche una scelta che dici, beh, cazzo, queste scelte sono artistiche, resistono al tempo e ancora oggi puoi apprezzarle, ed è una figata, secondo me. L'altro film che mi ha divertito molto al cinema è Bullet Train. Sono andato al cinema non aspettandomi granché, perché insomma, voglio dire, sì, vai a vedere sto film che è cacciarone. Beh, mi ha sorpreso, perché secondo me anche lì ciò che mi ha sorpreso è proprio le scelte registiche, ok? È un film che si sviluppa tutto all'interno di un treno, fondamentalmente, che ha delle scelte molto divertenti, i combattimenti mi sono piaciuti molto, è godibile, anche le interpretazioni sono state molto divertenti, e se vi capita di vederlo, insomma, è secondo me un film che dà quello che promette, niente di che. Poi c'è il grande Michael Shannon che fa una parte terrificante, e quindi insomma quello non fa che dare ulteriore valore al film. E poi l'ultima cosa è il film del 2022 fino a questo momento, per quanto mi riguarda, che è Crimes of the Future. Ora, tranquilli, io voglio fare una monografica su Cronenberg seria. Questo film per me è straordinario. Ora, so che è stato criticato da alcuni, perché tanti dicono, vabbè, ma sono tutti i topos del cinema, del body horror cronenbergiano messi insieme in un film. Da un certo punto di vista è vero, a parte che non vedo cosa ci sia di male in questo. Cioè, ciò non significa che il film sia la ripetizione di cose già dette, significa che è un mix diverso, ed è vero, ci sono questi elementi, però secondo me anche molto di più. In primo luogo perché quando un regista che è un maestro di un genere, e Cronenberg è il maestro del body horror, Il pasto nudo, La mosca, Inseparabili, Videodrome, Existence, cioè ragazzi, siamo il Crash, siamo di fronte al vero maestro di questo genere, quando lui fa una pausa di più di 20 anni, perché Existence è del 99, ok, era l'ultimo film di questo genere in un certo modo, poi fa la pausa in cui fa A History of Violence, La promessa dell'assassino, fa A Map to the Stars, che è un film bellissimo, che è il motivo per cui nessuno d'Hollywood vuole più finanziare Cronenberg, ok, perché è uno dei film di maggiore denuncia dell'anticultura hollywoodiana, becera e fondamentalmente rotta. Dopo questa pausa di 20 e rotti anni torna con un film con scarso budget e con le idee chiarissime. L'unico difetto che posso trovare a questo film è un paio di momenti un po' troppo didascalici. Cioè, in un paio di momenti forse Cronenberg esagera con il volerci dire quello che lui vuole dire, che forse poteva risparmiarsi, però al netto di questo è un film spettacolare, perché non è soltanto la ripetizione dei grandi topos cronenbergiani, ma è la rielaborazione di quegli argomenti alla luce anche dei problemi del nostro tempo. Questo è un film che racconta, attraverso il body horror, anche la relazione con l'ambiente, il problema del disfacimento con l'ambiente, unito alla tecnologia che non è più raccontata come tutti la raccontano, in quanto causa del male che stiamo cercando di risolvere, ma in modo assolutamente distorto diventa la soluzione transumanista. Però raccontati in un modo per cui non è che Cronenberg ti dice allora bisogna ibridarsi con le macchine oppure far sì che la tecnologia ci modifichi il corpo. No, sempre con quell'atteggiamento che abbiamo visto in Videodrome. Amorale, oltre, al di là del bene e del male. E c'è questo personaggio che è l'artista Soul Tenser, che è interpretato da un grandissimo Viggo Mortensen, che è proprio il personaggio nicciano al di là del bene e del male, che vive la trasformazione del corpo e, ora non voglio fare nessuno spoiler, però vive questo salto evolutivo senza averlo quasi ricercato. Ragazzi, un film incredibile. Cioè, Crimes of the Future è un film che, per quanto mi riguarda, potrebbe restare nella storia. Poi, ripeto, è un film fatto con poco budget. In alcuni momenti si vede, purtroppo. Un film in alcuni momenti troppo didascalico, ma è un film veramente, è una novità dal punto di vista narrativo. Cioè, quei problemi non sono mai stati raccontati con questo tipo di narrazione. E ciò mi basta per dire, oh, finalmente. Due serie TV, vi consiglio velocemente. Vi consiglio, ho visto. Better Call Saul, ho già detto quello che dovevo dire, quindi c'è la puntata di fine stagione scorsa, recuperatela e ci siamo. Mi è piaciuta moltissimo, il finale è veramente straordinario. The Boys, finalmente ho recuperato la seconda stagione e la terza. Ora, The Boys è, secondo me, una serie molto dirompente nella prima stagione, ma perché arriva con una novità assoluta nel campo delle serie letterarie televisiva, che è il supereroe raccontato come cattivo. Certo, qualcuno potrebbe dire, no, ma c'era già stato Hancock. Vabbè, Hancock un paio di palle, questo invece è una serie che, prendendo anche da un fumetto che ha avuto un certo successo, riesce a raccontare il supereroe come vero cattivo, vero malvagio, e quindi come un personaggio che oscilla fra la amoralità e la vera malvagità. La prima stagione mi era piaciuta tanto, la seconda io l'avevo abbandonata perché mi sembrava già diventata un po' il meme di se stesso, la serie di se stessa. Viste tutte le ottime recensioni che ho letto della terza stagione, ho detto vabbè, ok, ascolta, digeriamo la seconda e vediamo la terza. Però, cioè, sì, divertente, ma è effettivamente il meme di se stessa. I personaggi non sorprendono più, anche il padre di Patriota, ok? Questi personaggi ormai sono diventati la ripetizione di personaggi che abbiamo già visto. Dopodiché anche a livello narrativo, secondo me, nella stagione comincia a perdere un po' colpi, cioè questo preparato temporaneo per aumentare i poteri non ha nessun senso, nessuna coerenza con la storia che stiamo vivendo, che stiamo vedendo, perché crea un sacco di incoerenze con tutto quello che è stato raccontato prima. Al netto del fatto che poi in realtà la serie si regge su delle scelte visive e di scalpore. Infatti la seconda stagione, qual è l'unica scena che veramente ci si ricorda? Quella della balena. Quella della balena che sì, una scena... Io l'ho vista anche mentre pranzavo, non è stata particolarmente ispirante per la mia digestione. Anche la terza stagione vive di un paio di scene che fanno proprio scalpore incredibile, però poi, non so, secondo me gli autori hanno già perso l'ispirazione che c'era nella prima stagione e stanno reiterando i meccanismi che hanno capito piacere ai fan. È un peccato, ovviamente sono ben disposto a vedere una quarta stagione che peraltro, se non sbaglio, è già in produzione, però poi non è che senta proprio la necessità di andare avanti. Invece sento la necessità assoluta della seconda stagione di Invincible. Ragazzi, ho visto la prima stagione di Invincible, che è una storia molto simile a quella di The Boys, racconta ancora supereroi e ancora supereroi malvagi, in un certo modo. Mi è piaciuta tanto. Racconta la storia di questo Invincible, che è un ragazzo americano il cui padre è un supereroe, anzi è il supereroe, che fa parte di una squadra di supereroi che è simile ai Guardiani della Galassia, oppure insomma quelle congreghe di supereroi, gli X-Men. E accade che a un certo punto tutti quelli della squadra di supereroi vengono ammazzati, sopravvive solo suo padre, che finisce in coma in ospedale, e lì si apre il mistero, proprio mentre lui deve essere addestrato a diventare supereroe. E devo dire che la prima stagione mi è piaciuta veramente tanto. Anche dal punto di vista artistico è proprio bella, è ben raccontata, ti tiene incollato ed è interessante. E quindi non vedo l'ora che esca la seconda stagione, che se non sbaglio esce alla fine di quest'anno. È su Amazon Prime, anche quella. E io spero che questa non molli, perché è arrivata alla fine della prima stagione con proprio l'idea devo vedere subito la seconda, che poi non c'era purtroppo. Ve la consiglio, merita veramente. Arriviamo alla fine con consiglio videoludico, che in realtà più che un mio consiglio è un consiglio di Marco Merrino, che ha dato a me The Outer Wilds. Quando Merrino è stato qui in trasmissione qualche mese fa, mi ha dato questo consiglio e ha detto gioca Outer Wilds. Io ho aspettato un po', l'ho giocato ed è magico, ragazzi, è magico, è un gioco veramente magico. Peggio che peggio, l'ho finito ed ero in lacrime alla fine. Straordinario gioco, emozionante, pieno di ispirazione, veramente nuovo. E oltre che dal punto di vista narrativo, dal punto di vista del gameplay, ragazzi, cioè è la prima volta in cui durante un gioco esco da una navicella nello spazio e mi sento veramente angosciato dal vuoto intorno a me. Non mi è mai successa questa roba con nessun gioco in cui tu finisci nello spazio, e dicendo, lì è veramente fatto benissimo. Quindi non è bello soltanto narrativamente, è proprio bello giocarci. Ci sono dei momenti in cui ti diverti a trovare la giusta quadra per andare ad aggiustare un pezzo dell'astronave e ti angoscia perché sei veramente nel vuoto. Poi all'interno di questo c'è anche una trama estremamente interessante e intrigante. È un gioco breve, cosa che per me attualmente è molto importante. Adesso so che mi hanno detto che c'è anche il DLC che io non ho giocato e mi dicono di nuovo i fratelli Merrino che il DLC rende il gioco ancora più bello. E io non vedo l'ora di giocarlo perché sono... Cioè, proprio Outer Wilds mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. E rimpiango il fatto di non averlo portato in live. Questo un po' sì, perché sarebbe stato veramente bellissimo giocarlo in live, qui su YouTube peraltro, nel live del sabato. Però è andata così, l'ho giocato d'estate e è andato benissimo così. Stupendo, consiglio veramente tanto. Un peccato che non ci sia per Nintendo Switch, perché sarebbe il gioco perfetto per la Switch, però non c'è. Speriamo che questa cosa cambi. E ora sono in attesa di Zelda. Abbiamo visto il trailer qualche giorno fa. Abbiamo anche giocato a Zelda nella prima live del Cogito in Chill sabato scorso, qui su YouTube in live. E adesso uscirà a maggio Tears of the Kingdom, finalmente. E lì, insomma, vedremo, perché Breath of the Wild rimane nella mia top 3. Lo amo tantissimo e non vedo l'ora che esca. E quindi adesso aspettiamo. E questi sono tutti i consigli di questa prima puntata dei preferiti del mese di questa stagione. Ovviamente sotto nei commenti potete dirmi anche i vostri consigli, cosa avete letto, visto, giocato e farci qualche ragionamento. Sapete che come sempre io i commenti li leggo tutti, rispondo a pochissimi perché ho poco tempo, però voi scrivete i commenti perché noi li vediamo. Anche i commenti idioti che ogni tanto banniamo, però va bene così. E basta. Io vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Se siete in live non uscite, che adesso apriamo anche la chat vocale per qualche minuto. E a tutti gli altri, condividete la puntata e fate i bravi. E noi ci risentiamo presto. Andate a prenotare il vostro posto per lo Stand Up Cogito, perché poi se siete in ritardo non venite a dirmi: Rick, ma non lo sapevo. Certo che lo sapevi. Buon weekend, alla prossima e ciao.